Pro, pre e post biotici, il vero e il falso dei biotici. Hai già sentito parlare di probiotici e prebiotici? Certamente sì, ma anche di postbiotici? Saranno loro i protagonisti di questo articolo. Per capire cosa sono esattamente, bisogna però introdurre un altro concetto fondamentale, il microbiota, il promesso sposo di tutti questi biotici. Poi, a dirimere ogni questione, arriveremo a il vero e il falso. Il microbiota spiegato facile. C'era una volta la flora intestinale. Dopo decenni che i nostri abitanti della pancia erano chiamati così, ecco che gli scienziati scoprono che le cellule del microbiota riescono a superare di gran lunga, come numero, tutte quelle del nostro organismo messe insieme. Nel nostro intestino vivono infatti 10.000 miliardi di microrganismi, hai capito bene, 10.000 miliardi di microrganismi di 400 specie diverse, suddivise tra batteri e lieviti. Il loro insieme si chiama microbiota intestinale per distinguerlo da quello orale, vaginale e cutaneo, con il loro bel corredo di, chiamiamoli, animaletti. Ed è tutto sommato tollerante il microbiota perché accoglie prevalentemente nelle sue intenzioni batteri buoni o commensali come bifidobatteri, lattobacilli, lieviti e bacilli, insieme a un po' di batteri cattivi o patogeni. I batteri buoni sono nostri soldatini. Se stanno bene, sta bene tutto l'organismo. Sostengono il sistema immunitario, aiutano a combattere le infezioni e le allergie, a regolare l'umore, a proteggere l'apparato cardiovascolare, grazie alla produzione di sostanze benefiche. I postbiotici favoriscono la disintossicazione tramite l'eliminazione delle feci e favoriscono la digestione, promuovono la sintesi delle vitamine del gruppo B, che sono fonti di energia, e della vitamina K, che interviene nella coagulazione del sangue e nella strutturazione dell'osso. Considerato poi che l'intestino è collegato direttamente con il cervello, il fegato e il cuore, del suo benessere ne beneficiano anche questi organi. È quindi perfettamente immaginabile cosa succede se aumentano i batteri cattivi e si instaura la disbiosi, cioè lo squilibrio del microbiota, contrapposto appunto all'eubiosi, che invece è l'equilibrio sano del nostro microbiota. Questo succede quando i soldatini, ovvero lieviti e batteri, vengono nutriti con zuccheri raffinati, dolcificanti, artificiali, alcol, cibi ultraprocessati, fritti. Tutto cambia invece quando ricevono il giusto vitto, le fibre. Fibre di legumi, di cereali integrali, di verdura a foglia verde, di ortaggi, di semi oleosi e frutta. Un sacco di alimenti quindi abbiamo come scelta, come vitto dei nostri soldatini. Eppure la carenza di queste sostanze è piuttosto comune. La stitichezza e i problemi digestivi di cui soffrono molte persone sono legate anche allo scarso apporto di fibre. Il primo step consiste dunque nel rifornirsi di fibre attraverso una buona dieta. Il secondo step, nel conoscere i nostri protagonisti, ovvero i biotici, potenti alleati del microbiota intestinale. Saper distinguere. I prebiotici sono, come dicevamo, fibre solubili presenti negli alimenti vegetali. Nell'intestino queste fibre vengono rielaborate dai batteri buoni e trasformate in acidi grassi a corta catena ed altre molecole indispensabili per il benessere intestinale. Per essere sicuri di averne sempre una bella riserva, vanno assunti quotidianamente con il cibo, altrimenti i batteri buoni rischiano di morire, come un gatto a cui non viene data la pappa regolarmente. I probiotici, invece, sono microrganismi vivi che introduciamo sotto forma di capsule o simili. Non tutti sanno che per essere veramente efficaci devono essere di origine umana, cioè vivere normalmente nell'intestino. Superare indenni la barriera gastrica, occupare più posti possibile sulle pareti intestinali a scapito dei patogeni, essere in numero sufficientemente elevato, almeno 1 miliardo di cellule vive per capsula, avere effetti benefici. Vanno assunti a cicli, quando necessario. Se non ci sono questi requisiti, l'integratore di prebiotici farà l'integratore di probiotici farà l'effetto solo durante l'assunzione, ma non a lungo termine. I postbiotici, sono detti anche parabiotici o gosbiotici, sono sostanze prodotte dai batteri del microbiota oppure rilasciate dopo la loro morte. Possono essere di vari tipi: enzimi, proteine, acidi grassi a catena corta. Non sono quindi microrganismi vivi, ma sostanze predigerite e pronte all'uso che agiranno a livello intestinale oppure migreranno verso gli organi interni, come fegato, cuore, arterie, eccetera, per svolgere lì la loro azione benefica. Tra queste sostanze troviamo butirrato, acetato, propionato. Il più diffuso come integratore è il butirrato e va assunto a cicli quando necessario. Vediamo vero e falso. I prebiotici sono integratori. Falso. Certo, esistono gli integratori che li contengono, ma prima di tutto i prebiotici sono una presenza comune negli alimenti vegetali. Sono fibre solubili, come dicevamo, che insieme ai carboidrati e all'acqua formano un gel di cui sono ghiotti i batteri buoni. A seconda dei tipi, sbarcano nel crasso o nel colon. Nel primo caso vengono elaborati dai microrganismi e si trasformano in acidi grassi a corta catena, butirrico, propionico e acetico, che riducono il rischio di infiammazioni e lesioni nella barriera intestinale. Nel secondo facilitano la sintesi delle vitamine K e del gruppo B e l'assorbimento di calcio e altri minerali. Non è difficile assumere i prebiotici con la dieta, perché ce ne sono vari tipi contenuti in tanti alimenti diversi, che vedremo a breve. Insomma, basta mangiare le famigerate fibre, sempre che una malattia intestinale non ce lo impedisca. Vediamo quali sono i cibi ricchi di prebiotici. I prebiotici intanto sono di tanti tipi: amidi, inulina, pectina, mannosio, lattulosio, fruttosio, oligosaccaridi, chiamati anche FOS, oligosaccaridi derivati dal fruttosio, galatto-oligosaccaridi, chiamati anche GOS, e si trovano in molti alimenti, come legumi, orzo, avena, aglio, cipolla, topinambur e in generale in tutta la frutta e la verdura. Perciò inserirli nella dieta è facilissimo. L'importante è che tutti i prodotti siano biologici, sia perché non sono carichi di pesticidi, sia perché su frutta e verdura rimangono dei batteri, se gli alimenti sono biologici, che andranno poi a nutrire il nostro microbiota. I postbiotici sono utili nelle infezioni virali. Vero? Mostrano benefici in caso di influenza, raffreddore e infezioni virali in genere. Restando in ambito respiratorio, possono essere utili anche per gli asmatici. Essendo relativamente recenti come studi, sono in effetti meno studiati dei probiotici e il loro meccanismo di azione è poco noto. Tuttavia, Dagli studi emerge che i postbiotici hanno proprietà antinfiammatorie, immunomodulanti, antimicrobiche e antiossidanti. Recenti ricerche associano poi i postbiotici con un ridotto rischio di malattie croniche. Secondo alcuni studi, i postbiotici sarebbero più efficaci dei soli probiotici o prebiotici. I probiotici migliorano la qualità del sonno, vero? Vari studi riconoscono un nesso tra qualità del sonno e alcuni probiotici. Questo vale in particolare per il ceppo Lactobacillus rhamnosus, che riequilibra il microbiota e favorisce un buon riposo, stimolando la produzione di acidi grassi a catena corta. È vero anche l'inverso, un sonno di cattiva qualità altera il microbiota. I postbiotici si possono ricavare dalla dieta. Vero? Per cominciare, si può partire dai cibi ricchi di prebiotici, che stimolano la produzione intestinale dei postbiotici da parte dello stesso microbiota. Nello specifico, possiamo trovare i postbiotici nei cibi crudi e in quelli fermentati come yogurt, kefir, crauti, miso e kimchi, ma anche in mozzarella, formaggi stagionati, pane a pasta madre, legumi e cereali cotti dopo un adeguato ammollo. La lievitazione naturale e l'ammollo sono di fatto una forma di fermentazione. Qualche esempio? Tenendo presente che i postbiotici sono anche le carcasse dei batteri, non ci sorprenderà trovarli nello yogurt, Lactobacillus bulgaricus e Streptococcus thermophilus, nel pane a pasta madre che contiene batteri lattici, oltre a una comunità di lieviti, i crauti, e oltre a un acido grasso a catena corta, l'acetico, mentre il miso contiene Tetragenococcus halophilus e Lactobacillus acidophilus, oltre a muffe come l'aspergillus. Infine, nei granuli di kefir sono presenti soprattutto lattobacilli, oltre a firmicutes e a proteobatteri. I probiotici sono meglio dei postbiotici perché contengono microrganismi vivi. Falso. Anche i batteri morti, frammentati, come si possono trovare nei cibi fermentati, pastorizzati o cotti, possono avere effetti benefici sull'intestino, da una parte perché sono riconosciuti da cellule immunitarie, dall'altra perché comunque danno nutrimento ai batteri intestinali. Non esistono integratori di postbiotici. Falso. Ne esistono invece molti tipi, realizzati con un metodo di fermentazione naturale. I principali sono gli acidi grassi a catena corta, i lipopolisaccaridi, alcuni enzimi amminoacidi e le cosiddette vitamine postbiotiche, che il nostro corpo, il nostro microbiota in particolar modo, è in grado di sintetizzare, come quelle del gruppo B, in particolare la B8 o biotina. Gli integratori di postbiotici possono contenere lattobacilli, bifidobatteri e Streptococcus thermophilus, l'unico del suo genere che ha impieghi alimentari. Secondo una review, l'assunzione di bifidobatteri, in particolar modo Bifidobacterium adolescentis, ha uno stretto legame con una maggior presenza a livello fecale in persone senza disturbi mentali di GABA, un neurotrasmettitore postbiotico capace di combattere ansia, stress, depressione, disturbi dello spettro autistico e disturbi da deficit di attenzione e iperattività o ADHD. Post e probiotici sono tutti uguali, uno vale l'altro. Falso. Entrambi non vanno assunti a caso perché ogni ceppo ha una specifica destinazione, quindi bisogna farsi consigliare da un nutrizionista o da un medico. Inoltre va considerato che gli effetti possono variare da una persona all'altra, il che non stupisce perché, un po' come avviene con le impronte digitali, il microbiota varia da una persona all'altra. I probiotici migliorano la funzione cognitiva, vero? In uno studio dei pazienti anziani sofferenti di Alzheimer e disturbo cognitivo lieve hanno mostrato miglioramenti con l'assunzione di vari ceppi di lattobacilli e bifidi per 12 settimane. Yogurt e probiotici sono la stessa cosa. Falso. Per preparare lo yogurt si usano in effetti dei fermenti lattici che fanno appunto fermentare il latte. L'effetto dello yogurt sulla flora intestinale è certamente benefico, ma transitorio. Per un effetto più incisivo, i fermenti lattici devono essere probiotici, quindi essere vivi e colonizzare l'intestino. L'alternativa è utilizzare yogurt arricchito con probiotici. I probiotici e i fermenti lattici non hanno controindicazioni. Falso. In genere sono entrambi ben tollerati, ma chi ha il sistema immunitario compromesso o soffre di patologie intestinali deve prima chiedere il parere di uno specialista. Anche il kombucha è un alleato del microbiota, vero? Se assunta regolarmente, questa bevanda, un tè dolcificato fermentato da batteri e lieviti, può effettivamente influenzare positivamente il microbiota intestinale in persone obese e normopeso. Lo ha rilevato un recente studio pre e post clinico condotto per 8 settimane e incentrato sul kombucha da tenero.